della intensità che si fa notare nella presenza del risorso,
abbiamo detto di leggere solo il Vangelo, di rinunciare, volete, alla prima lettura, in quanto nel Vangelo troveremo ugualmente la prima lettura messa in un confronto che aumenta ancora di più la grande novità e la grande consolazione che caratterizza la pagina che tra poco ascolteremo. Facciamo la sequenza ugualmente allo Spirito Santo. Vieni Spirito Santo.
Ed essi, visto l'un l'altro, non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto e gli è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore.
Ci introduce alla comprensione di questa finale del Vangelo di Luca, una frase dell'Evangelo di Gaudio di Papa Francesco, che già, penso, se ben ricordo, abbiamo incontrato, ma è come una melodia potente che entra dentro e non si abbandona più. Qualche cosa che penetra il cuore, vi prende dimora e a ogni minima occasione riappare. E la frase è questa, verso la fine. La risurrezione del Signore non è un evento passato, è qualcosa che mi riguarda. Certo, talvolta nella vita sembra che Dio non esista, che il deserto sia, che le rocce appesantiscano il cammino, ma anche in questi momenti, prosegue il Papa Francesco, spunta la vita di Dio ostinata e vincibile. Spunta la vita di Dio, ostinata e invincibile. Questo accade sulla strada di Emmaus. E l'immagine che ci accompagna è quella delle periferie. Il primo che è uscito in periferia è proprio lui, il risorto. Anzi, da quando è risorto, Gesù incontra l'assenza di speranza, la delusione, la tristezza, la freddezza del cuore, la gioia che non ce la fa a ripartire. Queste sono prima di tutto le periferie. Sapersi lontani dal centro, non avere più il desiderio di stare nel centro, come accade a questi due discepoli che stanno voltando le spalle a Gerusalemme. Non dimentichiamo che nel Vangelo di Luca l'asse portante è il salire di Gesù a Gerusalemme. Tutto il Vangelo di Luca è costruito come la salita di Gesù a Gerusalemme. Gesù che dice ai suoi discepoli: saliamo a Gerusalemme. Dice proprio, esplicitamente. Questi discepoli sono coloro che non vogliono restare a Gerusalemme, perché per loro Gerusalemme consacra la delusione, il buio, la stanchezza, la tristezza. In questo caso, anche le indicazioni di tempo, anche gli avverbi, anche gli incisi contengono un messaggio. Ne abbiamo un esempio subito nel primo versetto. In quel stesso giorno, è il giorno della risurrezione di Gesù. Mentre gli altri Vangeli, eccezione di Giovanni, dopo la risurrezione Gesù se la cava in pochi versetti, appare ed ha mandato ed è salvato in tutto il mondo e annunciato e accettato. Luca, proprio dopo la risurrezione,
dice,
la pericope più lunga, quasi una sintesi di tutto il suo Vangelo, una ripresa dei temi fondamentali, però tutti avviati verso il grande finale.
Allora questo già cosa dice? Dice che la risurrezione non è compiuta se non risorge con il Signore anche il discepolo. E ancora, la risurrezione non è compiuta se il risorto non ce la fa a prendere per mano chi fugge e a ricongiungere, a riportare a Gerusalemme. Luca ha questa idea, il risorto lo si vive in una comunità che celebra con gioia il Dio vivo, il Dio che costruisce rapporti di unità, in una chiesa dove anche i rapporti più litigiosi, vedremo che di questo si tratta in questi due, vengono risanati e riannodati, ma non con la forza della strategia umana, con l'accoglienza della vita risorta. Quindi ecco un po' una sintesi di tutto il Vangelo, il valore terapeutico della fede, la potenza trasformatrice del risorto, ma soprattutto Gesù è risorto non per confermare la distanza, lui sì, noi no, al contrario. Gesù è risorto per avviare la nostra personale risurrezione. Per cui, come si professa che Gesù è risorto? Non con le labbra, ricorda San Paolo. Se dirai con le labbra, ma poi aggiunge, soprattutto se crederai fermamente nel tuo cuore che il Padre lo ha risuscitato dai morti, sei salvo. Che vuol dire? Sei in salute, sei nella pienezza della vita, stai bene, sei guarito da tutte quelle patologie di cui i due discepoli sono la sintesi e il simbolo. Quindi il primo messaggio di Luca è questo: Gesù è risorto per farci risorgere. E il risorto noi lo viviamo non credendo che, ma diventando lui, lasciandoci afferrare da lui e lasciandoci ricongiungere in quel luogo dove la sua risurrezione è il DNA quotidiano, lo spirito quotidiano. Questa è una definizione di Chiesa. Poi, il primo della settimana, normalmente il conto si fa dal primo all'ultimo, ed è il settimo giorno, l'ottavo giorno. Luca ci sta dicendo che con la risurrezione di Gesù le cose sono cambiate. Il tempo non è più un faticoso avanzare. Il tempo, se lo vogliamo, è l'occasione che ci è data di godere l'eternità. Che Gesù è risorto significa lo sappiamo come andrà a finire. Non è ignoto la nostra vita, non è ignoto il nostro futuro. Nel risorto la mia vita è giunta a compimento. So già come andrà a finire, forse dire, so già come andrà a cominciare. Sì. Però questo, quindi il fatto che sia il primo giorno della settimana vuol dire non facciamo derivare il futuro dal tempo, ma nel tempo già cambiamo il nostro futuro. Questo San Paolo lo dice in termini più profondi quando dice che Gesù è il primo centro dei risorti, che vuol dire quello che è accaduto a lui è l'inizio di una reazione a catena che ci riguarda. Poi il villaggio si chiama Emmaus, 11 km, conversavano tra di loro. Che cosa fa Gesù? Guardiamo i due verbi che Luca ha scelto e guardiamo soprattutto il tempo in cui li esprime. Il primo, avvicinò, è un passato remoto, cioè azione accaduta, compiuta, fissata, stabile. l'altro camminava. È un imperfetto, azione iniziata ma non ancora compiuta. Allora avvicinò vuol dire Dio si è fatto prossimo, ma non prossimo perché si è incarnato, questa è la premessa. Lo stile di Dio è di essere il prossimo di ogni situazione là dove c'è l'uomo. Dio non guarda se l'uomo è lieto, triste, gioioso. Dio guarda dove è la sua creatura. E là dove è la sua creatura, lui c'è. Quel si avvicinò è anche un'immagine mondiale. Facendosi uomo la sposata veramente la vita di ciascuno di noi, e quella è un'unione indissolubile. Camminava vuol dire che le storie di dolore che ancora oggi proseguono, forse anche la nostra, o comunque là dove viene stretta, dove viene il piegamento, non è solitudine, perché quel Dio che si è fatto prossimo non cessa di camminare accanto a colui che è nel buio. Si avvicinò e camminava solo i due metri della fedeltà di Dio. Poi marciamo per non attardarci troppo. I loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Lo sguardo è appesantito da ciò che vede. Che cosa hanno visto? Hanno visto il crocifisso. Pensate, ci sono due discepoli, tutta la gioia, tutto l'entusiasmo che potevano aver messo nel stare accanto a Gesù, aspettando da lui la liberazione. Apparentemente non è accaduta la liberazione. È un po' l'immagine dell'uomo che ha bisogno di motivi per credere in Dio. Perché credere in Dio? Perché Dio c'è. Ha detto recentemente il Papa Francesco che aver fede non significa credere che Dio esiste, vuol dire credere che Dio ama. Allora, qual è il motivo per cui l'uomo cerca Dio e magari si fida di lui? Perché vuole avere una esistenza beata. Una esistenza beata, dove beatitudine vuol dire fra desiderio e compimento del desiderio, non c'è più scarto, non c'è più dubbio. Essere beati, anche se non sia tutto, vuol dire avere la certezza che entreremo in possesso del tutto. Questo vuol dire essere beati. Ed è da questa beatitudine che questi discepoli si stanno allontanando. Cosa sono questi discorsi che state facendo tra di voi? Gesù ha come stile non quello di aggredire con la sua parola, con la sua evangelizzazione. Gesù vuole che siano loro a portare fuori tutta la loro presenza. E qui Luca ci sta dicendo una cosa molto importante per la vita spirituale. Ci sta dando una indiretta definizione della preghiera. Cosa vuol dire pregare? Se noi intendessimo pregare uguale informare Dio dei nostri bisogni, saremmo lontani dalla prospettiva del Vangelo. Dio sa ciò di cui abbiamo bisogno. Oltretutto è proprio Luca che mette queste parole in bocca a Gesù. Non dimenticate le parole, tanto il Padre vostro già sa ciò di cui avete bisogno. È Padre, Lui è la vostra sensibilità, è Lui che prima ancora di voi sente ciò che il vostro cuore desidera. Ma allora perché Gesù permette che buttino fuori tutta la loro storia? Perché pregare vuol dire questo, mettere la propria storia nelle mani di Dio. raccontandola non con la domanda ha senso raccontandola lui ha senso, ma raccontare la propria vita a Dio, questo vuol dire pregare, perché in questo modo noi prendiamo la nostra vita e raccontandola a lui gliene facciamo dono. Lui sa già, ma ciò che gli manca è che noi, con la nostra fiducia, con la nostra pazienza, prendiamo in mano quella vita che lui già conosce e gli diciamo, ecco, così è, prendila, trasformala. Quindi pregare è sempre un atto di fiducia e di amore nei confronti di un Dio che trasforma. Lo scopo della preghiera è la trasformazione, ma Dio non si può trasformare se non gli facciamo dono della nostra vita. Quello che i due discepoli fanno è raccontare tutta la malattia, tutta la delusione, buttare fuori tutta la loro disillusione, quindi potrebbe essere anche un diretto atto di accusa nei confronti del Signore. Ci ha venuto, non speravamo, non è stato un liberatore, anzi, ha fatto la fine dello schiavo, il contrario del liberatore. Gesù non chiede loro di credere. Gesù dà loro la possibilità di fare il dono della loro tristezza. Ecco cosa vuol dire pregare. Ed è nella preghiera che si avverte la prossimità di Dio. È nella preghiera che il cammino di Gesù continua e, anche se ancora non lo si è riconosciuto, comincia a sciogliersi la barriera della tristezza e della depressione. Luca è uno storico che esordisce il proprio Vangelo dicendo di aver voluto fare tutto a Crippos, si direbbe oggi con acribia, che significa precisione scientifica. Come mai ci sono due discepoli, ma di uno soltanto è riferito il nome, Cleopa? Il numero due accompagna in modo particolare il Vangelo di Luca, e vedete tanti noi. Un uomo aveva due figli. C'erano due, fino alla fine, alla croce, e c'era Luca, e vennero i crocifissi con lui, due lati, uno a destra e uno a sinistra. E anche il giorno della risurrezione c'è ancora il numero due, sono ancora due. Perché c'è un solo nome? Possiamo pensare che Luca, che ripeto, ha detto ho fatto accurate ricerche, se si è dimenticato di chiedere, di informarsi chi era il compagno di Cleopa, forse hanno ragione gli esigenti. Luca intenzionalmente non ha riportato il nome del secondo discepolo perché il lettore sappia questo, è lui l'altro. Ha riportato il nome di uno attendendo che ognuno di noi porti il suo. Quindi mettere il nome nell'altro discepolo significa farsi coinvolgere nel racconto. Ma poiché il racconto non è favola, il racconto è presente, cammino, avvicinamento del sorto, mettere il nome dentro questa parabola significa venire travolti dalla forza del sorto, che è sempre anche la vera lettura della parola di Dio. Perché leggere la parola di Dio vuol dire lasciarsi travolgere dalla presenza del sorto. I due stanno conducendo. Allora dicevo, c'è già la seconda lettura, e se voi, se ne avesse voglia, volete confrontare il discorso di Pietro, quello contenuto nella prima lettura, con quello che fa uno di loro, di nome Cleopa, troverete che i due racconti, sfumatura più, sfumatura meno, coincidono. Quello che che sta dicendo questo Cleopa triste e illuso è lo stesso contenuto di quello che dice Pietro nella potenza dello Spirito. Dal punto di vista del contenuto, entrambi hanno lo stesso linguaggio. Ma che cosa cambia? Pietro parla di Gesù come il vivente, il contemporaneo, colui che è qui. Cleopa parla di Gesù come un personaggio del passato. Sa tutto di Gesù, Cleopa, diciamolo meglio, non vuole essere un gioco di parole. Cleopa conosce tutto sulla persona di Gesù, ma non conosce Gesù di persona. Pietro, oltre a sapere tutto, lo conosce di persona. Ci sono alcune frasi, specialmente quando si fanno incontri con i santi, che entrano e non li abbandonano più, a costo di staccare, perché già tante volte l'ho già detto, io quando arrivo a questo punto non posso dimenticare quanto Don Oreste Verdi, il fondatore della comunità Giovanni XXIII, di cui è già avviato il processo di beatificazione, proprio in questi giorni, ha detto un giorno a noi, io lo invitavo spesso a parlare ai seminaristi che sarebbero di lì a poco diventati diaconi, e lui disse, ma non è solo riferito ai preti o ai professori, si può estendere a tutti i cristiani, state attenti a non diventare atei che sanno tante cose, state attenti a non diventare atei che sanno tante cose su Gesù. Sanno tutto sulla sua persona, ma non lo conoscono di persona. Allora che cosa fa il Signore? Che cosa fa il risolto? Trasforma le nozioni in volto. Ecco la grande operazione che Luca ritiene necessaria per i cristiani. Quando si prendono le scritture sono parole, ma sono parole che devono un po' alla volta delineare il volto. Perché se la scrittura non diventa il volto del risorto, il volto del Dio che c'è, che cammina, che è vivo, che è contemporaneo, allora non è più il Signore quello di cui stiamo leggendo. Ecco l'importante allora lì il disegno di Luca, perché c'è tutta questa lunga preparazione. Spiega tutte le scritture, ma è una spiegazione, quella di Gesù, che non deve arricchire un peraltro già competente discepolo. È un annuncio, un dare la parola, un evangelizzare, un perpetrare, un conversare, che deve consentire allo sguardo di vedere il volto. La scrittura già la conosce, di cosa ci hanno sanato, ma l'occhio, lo sguardo non vede. Allora la scrittura ha come scopo creare uno sguardo capace di vedere il volto. Nella tua luce vediamo la luce. Peccato, verrebbe da dire, che Luca non ci abbia dato il contenuto della evangelizzazione di Gesù. Ma forse, Luca che è sempre molto perpetevole e generoso, molto sensibile ai poveri, avrà pensato anche ai biblisti. Se io scrivo tutto, cosa resta per quei poveri diavoli da poter insegnare, ricercare, lavorare? Volete evitare di creare dei disoccupati all'interno? Quindi si è assunto dal darci quella bella pagina di autorivelazione di Dio. Questo a livello umorissimo. Adesso tornando alle cose serie, invece no. Luca ha voluto dire nella preghiera che gli dice non abbandonare più, nella corsa, ma forse più che corsa, nella attrazione che ricongiunge a un popolo in testa, a Gerusalemme. Non ci dice il contenuto importante, se lo mostra nei suoi effetti. Quando furono vicini al villaggio, dove arrivarono, ecco, egli fece come se dovesse andare più lontano. E si potrebbe tradurre così, a senso e non alla lettera. Gesù fece vedere loro che il cammino non era ancora concluso. Oppure Gesù mostrò loro che non era Emmaus il termine del cammino. Gesù fece vedere loro che c'era molto di più da accogliere rispetto a quello che essi pensavano. Ecco, cos'è questa bella preghiera? Resta con noi, perché stasera è il giorno, è ormai al tramonto. Tanto preghiera lo scegliere Luca, ha proprio misurato e pesato le parole. Resta con noi, perché anche se il giorno è ormai al tramonto, con te il tramonto non esiste. Anche questo è l'anima della preghiera. Pregare non significa guardarsi attorno, misurare il tempo. La preghiera matura e compiuta è la preghiera che è contenta di sapere una cosa. Luce, buio, tempo, sole, se lui c'è, c'è tutto. Questa è la preghiera. Questa è la preghiera del cristiano maturo, quel cristiano che non subisce più i condizionamenti dell'incertezza del tempo, della tirannia del cronos, della imprevedibilità degli eventi, ma è stabile, solido, nella presenza del Dio fedele che si avvicinò e immaginate di camminare insieme. Il Salmo 1 parla di un albero piantato lungo corsi d'acqua, le cui foglie restano sempre verdi e che i frutti non cessano mai. Perché? Perché lungo i corsi d'acqua le radici non aspettano la pioggia del cielo, la attingono direttamente da un corso d'acqua che non si esaurisce. Aver imparato a pregare significa non sentirsi mai soli, perché quella vicino e quella camminata non è mai finita. Però Luca dice anche che quando si cerca la presenza del risorto, il risorto si ferma. Anche Marco aveva questa idea. Se ricordate Bartimeo, che c'era tanta folla, che tutti lo sgridavano, tutti lo dividono, non aveva la vista. Che cosa aveva sostato? Che cosa gli era rimasto? La voce, gridò, e quando Gesù disse per noi, la preghiera ha il potere di trattenere il Signore. La preghiera ferma il cammino del Signore. Attenzione però, questo è il disegno molto bello e profondo di Luca. La preghiera trattiene il Signore non per impedirgli di arrivare alla verità, ma per stabilire legami più profondi, in modo che quando lui riparte noi siamo legati a lui e saliamo a lui. La preghiera è sempre un investimento per la risposta. Tutte le nostre preghiere si compieranno nel giorno della risurrezione. Tutte le nostre preghiere di questa storia fermano il cammino di Gesù. Ma Gesù non si ferma per ritardare la gioia. Gesù si ferma per risaldare con noi quei vincoli che poi, risalendo lui, gli consentiranno di portarci con sé. Le nostre preghiere sono un investimento per l'eternità. E l'esaurimento della preghiera la vedremo solo quando vedremo Dio faccia a faccia. Per questo la nostra preghiera sulla terra è sempre sottomessa ad un aspetto di sorpresa e di attesa. Per Luca non dovremmo mai dire il Signore non mi ha esaurito. Secondo Luca noi dovremmo dire il Signore mi esaurisce secondo una misura divina. Io prego l'uomo, ma lui mi ascolta e mi esaurisce da Dio. Entrò per rimanere con loro. Non sentite la contraddizione. Entrò per rimanere con loro. Due versetti più avanti, Gesù è di nuovo ripartito sparito. No, non è un'ironia, non è un'ironia locale. Entrò per rimanere con loro, attenzione. Entrò per rimanere con loro, dice, entrò per rimanere a Emmaus. Dice, entrò per rimanere con loro, non da loro, che è molto diverso. A tavola, il pane, la benedizione, lo diede loro. Lo diede loro. E certo, qui c'è l'immagine dell'Eucaristia. Però Luca sembra più interessato a dirci una cosa, che è anche in una dimensione di convivialità e amicizia che il solito fa prima mostrarsi. Nella parola il cuore si è riscaldato, ma insieme a tavola lo sguardo vede. Lungo la strada il cuore si è infiammato, ma è insieme in casa che lo sguardo vede. E allora senta comunità, senta rapporto, senta legame con i fratelli, anche solo comunque, e pensate, non devono essere dei legami bellissimi, sono legami della stessa possibile, sono legami della persona, ma se sei insieme, il risorto fa sempre prima a fare riconoscere il suo voto. Perché se Dio è amore, non è nessuno, lo ricordi in cui l'amore può manifestarsi, è la comunione. E anche se la comunione non ha le ragioni bellissime, il Signore, dove sono insieme, Lui arriva, se necessario, anche passando attraverso le porte chiuse, perché questi due discepoli sono molto simili agli apostoli, impauriti e in preda allo sconforto. Poi si aprirono gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Sembrerebbe la grottesca perfidia di un autore che, dopo che finalmente lo hanno riconosciuto, quando finalmente il cuore ci ha dato lo sguardo bene, cosa fa il Signore? Fine della festa. No, è il contrario. La festa è iniziata, ma non si conclude a Emmaus. Si conclude a Gerusalemme e magari neanche a Gerusalemme. Sparì dalla loro testa, dissero l'un l'altro, e questo l'abbiamo già considerato, dobbiamo andare, quindi andare con estrema fretta. Parliamo sempre di Gesù. Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù dice a Maddalena, adesso vado ai miei fratelli, e di loro, le donne di Matteo al sepolcro, andate, dite ai discepoli che li precedono in Galilea, le donne di Marco l'angelo, non è qui, non c'è stato il morto con lui che vivo, andate piuttosto dai discepoli e dite, tutto il cammino negli altri Vangeli di coloro che vengono incontrati dal risorto sono accompagnati da un ordine, da un mandato, andate. Questi due di Emmaus non ricevono nessun mandato, quindi il loro cammino non è conseguenza di un comando di Gesù. È come che si siano sentiti calamitati, attratti, senza l'uso, ritornano a Gerusalemme. Che cosa è accaduto? Che quello stare con loro da parte del risorto non ha trattenuto il risorto nella loro piccolezza, ma ha permesso al risorto di trasferire la loro piccolezza nella casa più grande di Emmaus, nella casa che è la Chiesa. essere o se non lo è, diventare la casa della gioia e non il luogo di culto della vendetta. Trovavano gli undici i quali dicevano davvero il Signore è risorto. Quando uno ha una bella malattia da dare, è all'esclusiva, se gli si vuole fare un rispetto, è sufficiente dirgli lo sociale o dirlo privatamente. Ma non è questo lo scopo. Luca vuol dire che quando sei trovato il risorto, si ha un linguaggio comune. La comunità dei credenti era un cuore solo e un'anima sola. E sappiamo che è dal cuore che vengono le parole, così come dal cuore viene l'unità. Allora non è che questi fanno hanno qualcosa da dire, rimangono delusi perché non ci dà la possibilità di dire quella grande notizia. La loro gioia è compiuta perché? Perché vedono che si sono trovati quasi attirati dal risorto e dovrebbero dire qualcosa che in realtà è già il linguaggio della Chiesa. Ora più che cosa voglio dire quando è attuale, dobbiamo ragazzi, che non è conforme alla vita risolta dentro la Chiesa. Stare a risuonare chi lo dice prima, chi lo dice meglio, chi lo dice meglio degli altri, chi lo dice senza gli altri. Questo è il vecchio mondo, non ve l'ho detto da prima perché condensato vuol dire litigare, è di allontanarsi da Gerusalemme verso Emmaus, lungo la strada si becca e litigano, e adesso invece, senza neanche accorgersi, travolgono dal risorto che è vivo nella sua comunità, vanno e scoprono che coloro con cui non volevano più parlare non solo non parlano tra di loro, ma addirittura è l'unico linguaggio che unisce i loro linguaggi. È l'unico del giorno di Pentecoste, è dove l'unico linguaggio attraverso le molte storie, i molti popoli. Adesso per concludo veramente. Apparso a Simone, beh, c'è il ruolo di Pietro, ma questo è concludo veramente. Perché ho detto che la festa non finisce neanche a Gerusalemme? Il brano è ricco per lì. Però ci sarà un'altra cosa, che il risorto opera di nuovo uno smarrimento. Appare, li condusse fuori e sparò al loro sguardo. Ma anche qui non è l'abbandono, non è il sottrarsi, è Gesù che con un'estrema parola, senza parole, sta dicendo: vi ho legato a me. Mi avete accolto, ho potuto stare un poco con voi e adesso tutti sono con me dal Padre che è anche il Padre vostro. Ecco dove finisce il cammino di Emmaus. Non finisce nemmeno a Gerusalemme, finisce alla destra del Padre, risorto con il risorto e per i figli dell'Eterno Padre. E quest'ultimo sparire di Gesù alla stessa logica, non di abbandono, ma diciamo con la parola di Giovanni, vanno a preparare un posto. Tutto quello che facciamo, pazienza con il Signore, ascolto della parola, vita comunitaria, scrutare nella preghiera il nostro cuore, piangere con lui accanto che asciuga le lacrime e ci ascolta, essere al buio, tutto questo è portato dal Signore alla destra del Padre. Allora ecco che si chiude l'affresco di Luca. La sera di quello stesso giorno non è più il giorno che si tratta di eternità. Ed è l'eternità del Padre che rende gli altri tutti coloro che hanno creduto in lui. Tutti coloro che si sono lasciati ricondurre dalle nostre innumerevoli e disparate e non sono periferie, di nuovo nel centro, che resta il